mio padre piaceva raccontare la storia di quel giorno in cui fui quasi sul punto di rinunciare. Dal calduccio della sua auto mi guardava annaspare mentre fumava la pipa, tenendo su un bel maglione morbido da pescatore. Stavo tornando verso la macchina con i piedi, le ginocchia sanguinanti, inciampavo sulle rocce, facevo cadere la tavola e mi sentivo umiliato e sfinito. Lui mi disse di tornare in acqua e prendere altre tre onde. Mi rifiutai, insistette. Mi disse che lui quelle onde le avrebbe cavalcate anche in ginocchio. Ero furioso. Ma tornai in acqua e presi le onde, e nella sua versione della storia quello fu il momento in cui diventai un surfista. Se non mi avesse spinto ad andare indietro, quel giorno avrei mollato, ne era sicuro.
E se questo amore per il surf nasce a 11 anni in California, sboccia poi negli anni successivi a Hawaii. A crescere a Hawaii, William Finnegan, 65 anni, giornalista, scrittore, una delle firme di punta del New Yorker, per cui scrive dal 1987. Il suo lavoro come reporter l'ha portato a viaggiare in tutti i continenti, dal Nicaragua al Messico, dal Sudafrica al Mozambico, dall'America ai Balcani, a occuparsi di povertà, razzismo, narcotraffico, traffico di esseri umani, ingiustizie sociali. William Finnegan ha scritto 5 libri, 2 dedicati al Sudafrica, 1 all'America, un altro al Mozambico e quest'ultimo Giorni Selvaggi, con cui ha vinto l'anno scorso il prestigioso premio Pulitzer. Giorni Selvaggi è dedicato alla sua passione e ossessione per il surf, alla ricerca della perfezione e purezza dell'onda, alla ricerca di quel sentiero che lo porta lontano dalla civiltà. Perché cavalcare le onde è un atto, come scrive Finnegan, radicale nel suo rifiuto del dovere. È un atto solitario e di gruppo, dinamico e ascetico allo stesso tempo. Ma Giorni Selvaggi è soprattutto un memoir, un romanzo di avventura, in cui Finnegan attraversa il globo dalla Polinesia all'Australia, dall'Indonesia al Sudafrica. Un viaggio continuo alla ricerca di se stesso, in cui rinsalda amicizie, ne fa di nuove, conosce nuove culture, si forma man mano una coscienza civile e politica. Per scrivere questo libro, unico nel suo genere, Finnegan ci ha impiegato 20 anni, come lui stesso ci racconta.
They're difficult. They take me a long time. This book is different from my
È stato difficile. È stata un'impresa che mi ha preso molto tempo. Questo libro è molto diverso dagli altri che ho scritto, che sono libri di inchiesta giornalistica in cui mi occupavo dei problemi di altre persone. Giorni Selvaggi riguarda la mia vita, l'opposto di un libro giornalistico. È un memoir. Come giornalista si lavora registrando, invece un memoir è un genere molto strano per un reporter, perché è la tua vita privata, non stai registrando. E poi a un certo punto decidi di pubblicare queste storie dei tuoi amici, della tua famiglia, di chi hai amato. È stato complicato. Il lavoro è stato molto più lungo. Mi domandavo continuamente che cosa posso scrivere. Anche per la ricerca. Ho dovuto ricontattare i vecchi amici, ho dovuto ricordare insieme a loro le nostre esperienze. E spesso i loro ricordi erano diversi dai miei. Tutti questi problemi mi hanno fatto scrivere molto lentamente.
Il titolo Barbarian Days, in italiano Giorni Selvaggi, è collegato poi alla Hawaii, dove tra l'altro il surf aveva un'importanza religiosa. Qual è il significato di questo titolo?
I don't want to speak for ancient Hawaiian culture, how they understood things.
Non voglio farmi interprete di quelle che erano le antiche tradizioni hawaiane, ma quello che posso dire è che le Hawaii sono sempre state una terra molto ricca. C'era un surplus di cibo, tanta pesca, l'agricoltura funzionava, e quindi gli hawaiani avevano molto tempo a disposizione. Molto tempo libero che spendevano sull'oceano. Il surf è stato inventato qui, alle Hawaii. Chiunque faceva surf. L'elite, la povera gente, uomini, donne, tutti surfavano. Così, quando arrivarono i primi missionari cristiani calvinisti dagli Stati Uniti alle Hawaii, intorno al 1820, la prima cosa che videro furono i surfisti e ne rimasero inorriditi perché non avevano vestiti, non indossavano quasi niente. E questa immagine barbarica, appunto, mi impressionò molto.
Nelle antiche Hawaii, prima che arrivassero gli europei, il surf aveva un'importanza religiosa. Dopo le preghiere e le offerte, i maestri artigiani fabbricavano le tavole con il legno sacro di Koa o con l'albero Wili Wili. I sacerdoti benedivano le mareggiate, sferzavano l'acqua con i rampicanti per invocarle e alcuni break avevano degli eyaus, dei templi, sulla spiaggia, dove i fedeli potevano pregare per l'arrivo delle onde.
Leggendo il suo romanzo, Finnegan ha scoperto molti aspetti sul surf. Innanzitutto, il surfista preferisce la stagione invernale, preferisce stare da solo ed è geloso dei posti in cui fa surf, tende a tenerli nascosti. E poi per surfare deve sapere, deve conoscere il mare e tenere a mente una molteplicità di fattori. Quali sono gli elementi che devi prendere in considerazione?
You're right that the primary activity of surfing...
Sì, è vero, hai ragione. La principale componente del saper surfare è la capacità di interpretare l'oceano, che cosa sta per fare, che cosa faranno le onde, e cercare di essere nella porzione di costa giusta, lo spot. E anche quando sei in acqua, nel posto giusto, devi capire qual è il comportamento dell'onda successiva e come cavalcarle.
Quindi
è un lavoro mentale, quasi intellettuale, anche se non voglio sembrare presuntuoso. Ma questa è l'attività principale del surf. Sì, c'è anche una componente atletica, ma quella si impara quando si è ragazzi. Invece la vera capacità è capire come si comporterà il mare. E quindi ci sono diversi fattori che bisogna sempre tenere presente. Lo swell, ossia i treni d'onda prodotti da una mareggiata lontana, la direzione, la dimensione, il vento, la bassa o l'alta marea che cambia. Ci sono tanti piccoli fattori da tenere in mente quando surfi, in quel giorno preciso, in quel momento preciso. Fattori che determinano come stai surfando e che cosa stai ricevendo dall'oceano.
Lei ha scritto che il surf è stato la sua via di fuga, una scusa per le sue assenze. Il surf ha rappresentato quindi per lei una fuga. Da che cosa?
In momenti diversi della mia vita ha significato diversi tipi di fuga. Per esempio, all'inizio del libro racconto di quando da ragazzino mi sono trasferito dalla California a Honolulu, nelle Hawaii. E lì ho iniziato a frequentare una nuova scuola che era terribilmente dura. Era un susseguirsi di zuffe, gang che si picchiavano. E mi scontravo per la prima volta con una questione razziale abbastanza forte. La scuola è stata difficile, ma noi vivevamo vicino alla spiaggia, c'erano belle onde e potevo facilmente prendere la tavola e andare in mare. In quel periodo surfare era una via di fuga dalla scuola, dalle lotte, dalla vita sulla terra. Poi crescendo ha rappresentato altre vie di fuga, c'erano altre situazioni da cui fuggire.
William Finnegan ha quindi quest'anima irrequieta e viaggiatrice che lo porta a spostarsi continuamente per tutti i 13 anni successivi al college e a non avere lo stesso indirizzo per più di 15 mesi. All'inizio degli anni 70 lascia l'università per andare con la sua ragazza a vivere di nuovo alla Hawaii, nell'isola di Maui, dove vivranno con un po' di amici in pieno spirito comunitario da figli dei fiori e per mantenersi farà il libraio. Per poi rientrare di nuovo in California, Santa Cruz, dove concluderà gli studi. Tra i tanti lavori farà pure il frenatore per i treni della Southern Pacific, che collegavano San Francisco a Los Angeles, lavoro che dopo 4 anni abbandona per un altro grande progetto, surfare nel sud del Pacifico. Così nel 1978 lascia tutti e tutto e parte con il suo amico Brian Di Salvatore per le Samoa occidentali, con prima tappa l'isola di Savai.
Savai pareva un mondo a sé stante, un universo autonomo, fuori dal tempo. Non c'era televisione, non vidi mai un telefono. Nella vita di tutti i giorni ti dovevi spesso arrangiare. Per mettere un piatto in tavola, la gente coltivava la terra, andava a caccia, a pesca. Si fabbricavano da soli le case, le barche, le reti, i tappeti, i cestini, i ventagli. Era un'improvvisazione infinita. Ritrovarmi nella Polinesia rurale mi aiutò a mettere meglio a fuoco la vaga insofferenza che già covavo nei confronti della civiltà industriale. Ad affascinarmi era il modo con cui la gente viveva in assoluta comunione con la terra e il mare, condividendo ogni cosa. Ai miei occhi occidentali, quelli erano modelli di efficienza meravigliosa e di pienezza ideale.
Finnegan, l'altro suo grande amico Mark Kenner, il medico surfista che ha conosciuto a San Francisco dopo questo viaggio con Brian, diceva che il surf non è uno sport ma una via, una filosofia di vita. Diceva: più cose ci riversi dentro, più ne ricevi in cambio. Lei è d'accordo?
He could probably explain it better. This is more his idea.
Lui probabilmente ve l'avrebbe spiegata meglio, era più una sua idea che mia. Comunque sono d'accordo con l'idea di base. Il surf non è uno sport convenzionale, perché, come ho detto, la principale componente non è fisica, ma è molto vicino a una oceanografia applicata, non una scienza, ma uno studio sul comportamento del mare. Che cosa sta facendo in quel luogo specifico, in quel preciso momento. C'è poi un altro aspetto, certo non in tutti i mari dove surfi, ma ci sono posti come le Hawaii dove sono cresciuto, o in altri posti che descrivo nel libro, in cui ti confronti con la dimensione della paura, con la possibilità di affogare e morire lì nelle big waves, le onde grandi, le più potenti. Devi sempre pensare alla tua sicurezza e a che cosa può succedere. Pensi continuamente a quanto puoi essere forte, a come puoi gestire fisicamente e mentalmente le onde, a non farti prendere dal panico. Quelle domande sono sempre lì, come quando sei bambino e ti chiedi: qual è il mio limite? Qual è il mio limite? Per questo è molto differente, perché se una mattina esco per andare a giocare a pallavolo, non penso morirò oggi, ma questo è il surf.
Due parole sulla malvagità delle onde. Quando sei concentrato a surfarle, sembrano vive. Ognuna di loro ha una personalità precisa, complessa, e repentini cambi d'umore ai quali devi reagire nel più intuitivo, quasi intimo, dei modi. Eppure le onde, come è ovvio, non sono vive, non sono esseri senzienti, e l'amante che ti protendi ad abbracciare può rivelarsi un assassino senza alcun preavviso. Ma non ha niente contro di te. L'amore per le onde è un amore non corrisposto, a senso unico.
Nel libro c'è quindi una tensione continua tra il fare surf e non aver quindi altro pensiero che il surf e sacrificare tutto per il surf e l'assumersi la responsabilità, cioè dare un contributo alla società, avere un ruolo attivo nella società. Questa tensione in un certo senso si allenta, possiamo dire trova una via, nel 1980 in Sudafrica, dove arriva Finnegan dopo il viaggio nel sud-est asiatico. Questo paese Finnegan ha segnato per lei uno spartiacque, ha fatto scattare in lei qualcosa. Ci può raccontare che cosa è successo in Sudafrica?
Sono arrivato in Sudafrica quando passavo la mia vita viaggiando alla ricerca di luoghi sempre migliori in cui surfare. Spostandomi da paese a paese, trovavo dei lavoretti per poter sopravvivere, perché all'epoca già scrivevo, ma scrivevo romanzi che non erano pubblicati e quindi avevo bisogno di un lavoro. Così in Sudafrica ho trovato un lavoro da insegnante in una scuola superiore di Cape Town, Durante gli orribili anni dell'apartheid, negli anni Ottanta, insegnavo in una scuola per ragazzi neri e c'era una fortissima segregazione razziale nell'educazione, nelle abitazioni. Solo i bianchi potevano votare. In questo clima veramente oppressivo, i miei studenti e altre scuole iniziarono a ribellarsi contro l'apartheid e questo sistema educativo. Ci fu un duro confronto. Gli studenti boicottarono le lezioni per 3 mesi. Fu una situazione politica rovente che divenne anche violenta. Fu così che mi trovai in mezzo a questa comunità, in mezzo a questa guerra razziale. Molte persone che conoscevo furono ferite o uccise o messe in prigione. Questa fortissima esperienza politica, così cruda e potente, cambiò il mio atteggiamento nei confronti della scrittura. Ero arrivato in Sudafrica come romanziere e 2 anni dopo me ne andai come giornalista politico. Non volevo più occuparmi di romanzi, ma mi sarei occupato di politica. Avrei scritto dei meccanismi del potere e delle questioni legate alla giustizia.
Una delle ragioni per cui insegnare divenne così impegnativo fu che era impossibile farlo con i libri che ti venivano forniti. Si trattava di testi di propaganda e disinformazione sull'apartheid. Il programma di geografia, per esempio, comprendeva una sezione sui paesi confinanti col Sudafrica, descritti come pacifiche colonie portoghesi. Perfino io sapevo che l'Angola e il Mozambico avevano combattuto una guerra di liberazione nazionale lunga e sanguinosa. La versione fornita invece dalla geografia urbana del Sudafrica era, per certi versi, perfino peggiore. Per esempio, si faceva apparire la segregazione razziale dei residenti come una legge di natura evolutasi pacificamente nel tempo. Così mi immersi nello studio, cercando di prepararmi in fretta e furia su questi e altri argomenti, cosa che si rivelò più difficile del previsto.
E dopo Sudafrica c'è il rientro in America. Si stabilisce inizialmente a San Francisco, dove per la prima volta apre a 31 anni un conto corrente e paga le tasse. La sua passione per il surf rimane, ma inizia a fare giornalista freelance. Uno dei primi reportage sarà sul Nicaragua e poi ci sarà il Messico, il Sudafrica, il Sudan. Insomma, la sua carriera giornalistica decolla. Finnegan, come reporter anche di guerra, ha spesso raccontato storie di sofferenze, di ingiustizie ed è sempre stato molto attento alle angherie subite dai più deboli. Oggi, nell'America di Trump, qual è la questione sociale più urgente, secondo lei?
That changes with the moment, with the initiatives of Trump. For instance, in the spring, the first months of the Trump administration, there was a major effort.
Le questioni sociali cambiano continuamente con Trump.
Millions and millions of
Per esempio, in primavera, nei primi mesi della sua amministrazione, la questione più scottante era legata a cambiare la riforma sanitaria. Milioni e milioni di americani avrebbero perso l'assistenza sanitaria gratuita se l'amministrazione di Trump fosse riuscita ad abolire l'Obamacare. Per fortuna Trump ha fallito. Non è riuscito a far saltare l'Obamacare. Ma da questa questione si è passati subito a un'altra. Alla decisione di Trump di togliere gli Stati Uniti dagli accordi sul clima di Parigi. Una questione enorme che riguarda moltissime nazioni. Oggi però la questione all'ordine del giorno più urgente è la decisione di inasprire i controlli sull'immigrazione, di ridurre il numero di immigrati nel paese. Questo è il piano di Trump. E poi, poche settimane fa, la decisione di bloccare il programma che ha permesso di proteggere milioni di giovani immigrati dall'espulsione. Si tratta del programma Dreamers, voluto da Obama, che prevede di proteggere quei bambini che sono arrivati negli Stati Uniti illegalmente, cioè con genitori immigrati clandestini. Bambini che non conoscono il paese dei loro genitori. che parlano solo inglese. Bambini che grazie a questo programma Dreamers potevano crescere, studiare, fare una carriera. Ma Trump ha abolito questo programma. E quindi questo è ora il problema sociale più grande da affrontare.
C'è, a suo parere, una questione, una problematica di cui i mezzi di comunicazione dovrebbero interessarsi, di cui non si stanno occupando o non si stanno occupando a sufficienza?
I think that underneath many of the issues we write about, including climate change, but especially like the migration issue in Europe and in the United States.
Penso che ci siano grandi questioni come il cambiamento climatico, ma la questione dell'immigrazione illegale in Europa come negli Stati Uniti credo sia la questione più importante. Il discorso che viene sottotaciuto nelle storie e nelle analisi dei media è la questione della razza, del pregiudizio razziale. Per esempio, in America, l'attacco fatto agli immigrati, ai Dreamers, è autodistruttivo a livello economico. Non è molto sostenuto negli Stati Uniti, ma è alla base invece dell'elettorato di Trump. La gente che lo ha eletto, l'hard right, insomma, è contro gli immigrati. Dicono, ci rubano il lavoro, mandiamoli via. Ora, queste affermazioni sono irrazionali, non vere. Perché dal punto di vista economico, invece, gli immigrati sono un contributo per l'economia. Non rubano il lavoro a nessuno. Aiutano a creare nuovi posti di lavoro. Sono un plus, nonostante siano odiati dalla base di Trump. E Trump gioca con il concetto di razza. Sei bianco e loro non sono bianchi. E questo problema è analogo anche in Europa con l'immigrazione, con i rifugiati siriani. In America questo problema ha a che fare con il concetto dei suprematisti bianchi che viene spesso ignorato, ossia con l'idea che l'America vera, l'Europa vera, l'Austria o l'Italia vera debbano necessariamente essere dei paesi di bianchi. E quindi gli immigrati che arrivano dall'Africa, dal Medio Oriente, dall'Asia, non possono diventare veramente americani o italiani. Questa è l'idea razzista nascosta che sta sotto molti discorsi politici e che andrebbe maggiormente indagata. Su questo si dovrebbe riflettere.
Oh.